Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 21, live dagli Astronauticast Studios di Milano con i loro 27 gradi, al microfono numero 1, Michael Sacchi. Paolo Amoroso non c'è questa sera, quindi passo direttamente a presentarvi la nostra redazione distribuita, partendo dal presidente di ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao Michael e ciao Luigi.
Ecco che hai già anticipato la presentazione per Luigi Morielli.
Saluti a tutti da Carmagnola, anche qua siamo a 26 gradi, quindi l'estate sembra che sia arrivata proprio a piedi giunti.
Infatti se sentite motorini che passano e cani che abbaiano è perché mi rifiuto di chiudere la finestra.
Ragazzi, qui da me si sta da Dio, e ho tolto le calze ma me ne sto quasi per pentire, ci saranno 18 gradi a casa, è come avere l'aria condizionata.
Io pantaloncini e maglietta di Isa. Quella che ho acquistato all'asta di beneficenza per Teleton all'Astronauticon 4. Bene, che puntata ci aspetta allora in questo 25 di maggio? Mi pare che sia arrivato il momento del calendario del mese, dell'almanacco, oltre alle solite news. Vero Luigi?
Già.
Sì, diciamo abbiamo aspettato con ansia il tuo ritorno, tra l'altro, visto che è la prima trasmissione in cui rientri dopo la trasferta negli Stati Uniti. Magari se ti va ci puoi raccontare, a beneficio degli ascoltatori che non hanno mai provato questa emozione, che cosa si sente, che cosa si vede durante un lancio che le telecamere e i microfoni sparsi per tutto il KSC non sono in grado di restituire.
Ho riascoltato la diretta e le prime impressioni che vi avevo dato direttamente dalla Causeway sono ancora vividissime nella mia memoria, perché è una vera e propria esperienza. A parte tutto l'attesa che aiuta a preparare. Poi, fra l'altro, una curiosità, non so se era successo anche a voi, però i pullman che ci portavano alla Causeway prima li sono diretti al Saturn, Apollo Saturn, non so come mai, se volevano portarci lì a vedere il lancio. Infatti per un attimo ho sperato, perché l'Apollo Saturn mi pare che sia più vicino, nonostante sia abbia la visuale coperta dalla rampa, però di fatto è più vicino alla rampa di lancio.
So che alla zona VIP, perché Paolo Amoroso aveva assistito al lancio da lì. Poi, mentre noi stavamo morendo di invidia a suo tempo, siamo stati, come dire, rinfrancati cinicamente dalla notizia che il vento aveva girato e gli esausti degli SRB si stavano dirigendo proprio su di loro, che sono stati costretti a lasciare in fretta e furia la zona degli spalti costruiti apposta per loro e rientrare frettolosamente in pullman per evitare irritazioni alla gola dovuti diciamo agli scarichi acidi lasciati dai soli rocket boosters. Ecco, questo sì, quindi magari hanno fatto una sosta per permettere a qualche VIP o a qualche familiare di assistere al lancio, che vanno lì a vederlo, insomma.
Ma mi dava l'impressione, perché solo due pullman, quelli di cui facevamo parte noi, hanno fatto quel giro lì, sono arrivati fino là, poi hanno imboccato la strada, però non è aperto porte, nulla, hanno fatto poi inversione, sono tornati indietro, siamo andati giù alla Causeway. In effetti tutto il Kennedy Space Center viene disseminato di queste tribunette, ce n'è un po' dappertutto, nel Visitor Complex, poi c'è la postazione principe, quella vicino al VAB, quella non so chi ci sta in quel punto di...
Ma la postazione migliore non è quella davanti all'orologio del countdown?
Sì, in faccia al VAB, lì so che di sicuro che si sono riuniti i ragazzi della Space Sweep Society, che sono stati invitati da NASA, ed è la postazione da cui normalmente la stampa segue i lanci, quindi le TV accreditate e i giornalisti accreditati per seguire il lancio.
Sì, infatti avevamo incontrato un gruppo di NASA Space Flight e c'erano un paio di responsabili del forum di NASA Space Flight che avevano avuto il pass per poter arrivare, per poter essere lì a vedere il lancio. E sono lì, ci sono una serie di tribune anche all'Apollo Saturn, e poi ovviamente il Causeway, dicevano che c'erano 30.000 persone sulla Causeway, il pienone, hanno detto, sia dagli altoparlanti che sui pullman, c'era questa voce che diceva: non ho avuto riscontri perché non ho idea di neanche di dove andare a cercare un riscontro di pubblico che ci potrebbe essere stato per questo lancio. So di per certo che in ogni caso tutti i biglietti sono stati venduti a una velocità impressionante, e fra l'altro io non sono neanche riuscito a fare il tour, quello non il Then and Now, quello sui siti storici, ma quello sui siti attuali, che avrebbe permesso di fare il giro della rampa nella posizione anche più vicina, che c'è la strada, quella che fa il giro proprio del pad 39A.
Quello è disabilitato ogni volta che ci sono operazioni in rampa. Io l'ho fatto il giorno che sono arrivato, ma il giorno dopo, che era giorno di rollout di Endeavour e di caricamento del payload per Atlantis, non era possibile farlo. Hai fatto il Then and Now?
Then and Now sì, quello l'ho fatto, è veramente bello.
Close, quindi ti manca. Lo si chiama Up Close.
Dai, allora, quando ci torneremo, colmeremo le nostre lacune, perché io ho fatto l'Up Close e non ho fatto il Then and Now, quindi...
No, io li ho fatti tutti due volte, mi spiace.
Marco, piccola nota tecnica, ti posso chiedere di abbassare un po' il volume, perché non riesco a regolarvi in modo indipendente, siete un po' diversi questa sera.
Come no, eccomi, se ti va bene così, se no mi fai un segnalino sulla chat di
Skype. Ancora un filino in meno e siamo a posto.
Ok. No, dico, io gli altri 12 pazzi che hanno passato, gli altri 9 pazzi che hanno passato 12 giorni da quelle parti, di cui 11 al KSC su 12, sanno insomma di cosa parliamo.
Beh, nonostante non fossimo proprio tutti pazzi sfegatati, ma eravamo io, mia moglie e mia figlia, siamo entrati al Kennedy Space Center il mercoledì, giovedì, venerdì, il sabato e lunedì.
Beh, quindi, se non riesce a dare un imprinting alla famiglia in questo modo, non si può, è una causa
persa.
Però devo
dire che in effetti sia mia moglie che mia figlia sono rimaste impressionate da questo spettacolo, perché in effetti veder salire in cielo 2000 tonnellate è una cosa che è fuori dal concepibile. Entrare nell'Apollo Saturn, dove c'è Saturno 5 sdraiato a terra, e vedere quei motori è una cosa che, quando uno lo vede, dice: ma questo volava, ma come caspita sono riusciti a farlo volare? Allora bisogna prendere il famoso mazzucco, portarlo là, metterlo dentro uno di quei motori e dire:
e accenderli
adesso... vedi, questo volava, quindi se questo è riuscito a volare, qualsiasi cosa abbia fatto dopo può essere andato sulla Luna, sicuramente. È una cosa impressionante, veramente impressionante. Poi vabbè, c'è nel Visitor Complex c'è lo shuttle, l'Explorer, con i booster, gli SRB e l'ET, e quindi si vede che dimensioni hanno anche senza andarci vicino in rampa. E sapere che stanno salendo in cielo e stanno volando è una cosa, è proprio l'impressione di essere in un futuro, nel futuro che ci eravamo immaginati, però ormai durerà poco.
E allora tu sei già tornato alla base, sei in Italia, mentre invece Atlantis nel suo ultimo volo è ancora in orbita per i suoi ultimi giorni di missione. Facciamo ricapitoliamo un po' la missione, giusto perché io in questi giorni me la sono seguita veramente poco, quindi beneficerei anche io di un riassuntino. La mia unica fonte di informazione, come al solito, è astronautinews.it. Chi è che si è preparato qualcosa?
Io ho seguito abbastanza, come sempre, prima di tutto come utente, nel senso che ormai su forum astronautico abbiamo un team affiatatissimo, composto da, in primis, da Quasar, ma non solo, anche da Gwilbor e altri utenti che davvero fanno una cronaca minuto per minuto che fa invidia a Ruggero Orlando e a tanti altri giornalisti blasonati del nostro passato. 132 è andata molto bene, addirittura adesso che si ha gli sgoccioli della missione, e in tutti i sensi, anche per quanto riguarda la vita operativa di Atlantis. Mi ha colpito molto il commento che è stato fatto in conferenza stampa rispetto al lancio di questa navetta, che è stato, se non il più pulito, sicuramente tra i più smooth, più puliti, più senza eventi in assoluto tra quelli di tutto il programma Space Shuttle. Sembra quasi che, per una strana vendetta, le prestazioni e la fortuna, tra virgolette, che accompagna questi mezzi altamente sperimentali stia finalmente volgendo al bello proprio sul finale. Sembra quasi un'ironia della sorte, o forse siamo noi che cominciamo a farci sovrastare dalla parte più romantica della nostra passione, quella dell'addio a un mezzo a cui ci siamo ormai tutti affezionati. Quindi invito i nostri ascoltatori a farsi un giro sui thread di Forum Astronautico e dare uno sguardo alla cronaca quotidiana, dove tra l'altro si può trovare tutta una serie di filmati e di commenti extra realizzati direttamente dagli equipaggi della ISS e dell'Atlantis, che sono davvero pieni di chicche molto interessanti. 132 dovrebbe scendere domani, e quindi auguriamo all'equipaggio di Atlantis un felice rientro. Tutto è andato per il meglio, la missione si è svolta raggiungendo tutti gli obiettivi, le tre passeggiate spaziali hanno completato in maniera totale i task che erano stati assegnati, e quindi anche questa, che è stata, se togliamo il 133 che porterà su, scusate se faccio una gaffa, non ricordo se è 133 o 34 che porterà su il nostro MPLM modificato, chiude veramente le fasi di major assembly della ISS. E, insomma, tra l'altro in questa settimana, giusto per chiudere con una piccola chiosa, avrei dovuto preparare una piccola conferenza sugli animali nello spazio, ripercorrendo le orme dei primi esseri viventi che hanno oltrepassato la quota dei 100 chilometri. Ecco, uno di questi, il primo primate ad andare nello spazio, è stato lo scimpanzé Ham, Prosciutto, che guardate un po' è proprio il cognome del comandante dell'attuale missione dello shuttle. Era una gag che avrei voluto sfoderare in chiusura di serata al planetario, ma insomma ve la lascio come ricordo simpatico, e invito tutti quanti domani a seguire le ultime fasi di 132 su forumastronautico.it.
Beh, è un sorprendente ad esempio uno dei problemi maggiori degli shuttle, problemi di sicurezza, uno tra le principali cause che hanno causato la decisione di pensionare l'intera flotta è l'istacco di schiuma dall'external tank, e questo è praticamente un problema che ci stiamo lasciando alle spalle. Poi sicuramente il sistema rimane intrinsecamente insicuro, e quindi continuo a essere d'accordo con la decisione di pensionare lo shuttle, però in questo momento con le nuove versioni degli external tank il problema è praticamente inesistente.
Beh, meglio così, insomma. Sarebbe un peccato avere dei problemi proprio sugli ultimi voli, forse ripeto la nostra sensibilità, no? Luigi, tu cosa ne pensi?
No, certo, assolutamente è giusto che si finisca bene, ma rimane il peccato che si finisca veramente. Sarebbe stato bello avere comunque la possibilità di vedere questi camion spaziali che anche solo una volta all'anno continuano a fare il loro lavoro, perché so che anche in una discussione sul forum è sorta la questione che dopo lo shuttle dell'ISS come verrà rifornita? Verrà rifornita sempre solo in salita, perché in discesa non ci sarà più nulla che potrà riportare a terra cose voluminose, anche solo una parte da riparare. In ogni caso la grande versatilità dello shuttle era proprio quella di avere una stiva di carico e poter salire e scendere. Certo, missioni con 7 persone a bordo, anche quelle non le vedremo più. Dal punto di vista della sicurezza forse non era un bene, perché i due incidenti shuttle hanno portato alla perdita di 7 astronauti ogni volta. Però sono sempre state missioni con una grandissima mole di lavoro eseguita sia a bordo della navetta che a bordo dell'ISS, o comunque dove sono andati, perché prima dell'ISS comunque lo shuttle faceva anche missioni, le classiche missioni sortie, che usciva per fare, essere lui una stazione spaziale a tutti gli effetti, quindi con i moduli Space Hub e Space Lab facevano praticamente tutto quello che viene fatto sull'ISS nel giro di 15 giorni, che era la durata massima di una missione indipendente, diciamo così. Peccato.
Sì, tra l'altro volevo far notare ai nostri ascoltatori che siamo molto degli ottimi feticci, perché ogni volta che qualche amico di Forum Astronautico è stato presente a un lancio, ed è successo in due occasioni, non ci sono stati scrub e i lanci sono effettuati esattamente nel giorno e all'ora previsti. Quindi Luigi, grazie di aver portato avanti questa tradizione. Giusto un accenno che magari possiamo approfondire nel prossimo episodio, se volete. In questi giorni sulla Twitter sfera ho visto passare un link a un interessantissimo articolo che riporta delle dichiarazioni forti di Story Musgrave, uno dei più storici e importanti astronauti dello Space Shuttle, che critica pesantemente la realizzazione della ISS in quanto tale e dice che con quei soldi si sarebbero potuti sparpagliare letteralmente per il sistema solare decine di sonde e atterrare su tutti i pianeti su cui c'era una superficie, diciamo, calpestabile, quindi a esclusione solo dei giganti gassosi. È un punto di vista sicuramente fuori dal coro. Se recupero questa intervista, prometto di inserirla nelle note dell'episodio, e poi magari così ce la scambiamo, la commentiamo tra noi. Può essere un interessante punto di vista per parlare dell'evoluzione della NASA senza passare per l'ennesima versione del piano Obama, che ormai era un tormentone che oggi siamo riusciti a non portare in trasmissione.
Sì, ci sarebbe una notizia su Orion, ma la lasciamo stare. In realtà ho letto l'intervista a Musgrave ieri sera. Quest'uomo è incredibile, ha qualcosa come 5 lauree, tra cui in psicologia, oltre alle lauree in chimica, computer science, matematica, no, 7 lauree, eccola qua, adesso ho recuperato la notizia, 7 lauree, matematica, computer, chemistry, chimica, medicina, fisiologia, letteratura e psicologia. Questo per una persona che è partito per andare in guerra in Corea prima di terminare gli studi. È una persona di quelle super achiever che sono veramente uno su un miliardo, forse, non lo so. Non so quanti di questi super uomini ci sono. Questo è veramente un astronauta della categoria dei super uomini, ancora di quelli di una volta, pur essendo... ha volato soltanto sullo shuttle, non vorrei dire una fesseria in questo momento.
Sì, confermo, solo sullo shuttle.
E insomma, direi che sa il fatto suo, poi si può essere d'accordo oppure no con l'analisi. Diciamo che manca una laurea in economia, a prima vista, potrebbe essere.
Magari le sta dando gli ultimi esami, mai, che non sottovalutiamo.
E insomma, classe 1935. superiamo l'astronautica abitata e ci dedichiamo un po' a Marte, visto che c'è qualche notizia dal pianeta rosso questa settimana. In particolare c'è il record di longevità di una sonda su Marte, era della Viking 1 ed era di 6 anni e 116 giorni, ma è stato battuto questa settimana da Opportunity. Opportunity ha superato quindi 6 anni e 116 giorni sul pianeta rosso. C'è da dire che questo record sarebbe di Spirit, perché la sonda Spirit non è ancora stata data per spacciata, diciamo che si trova in una fase di sonno, di sospensione, indotta artificialmente per superare il periodo corrispondente al solstizio d'inverno. Ma se si svegliasse alla fine dell'inverno, toglierebbe il record Opportunity. Quindi c'è una piccola gara in questo momento tra i due rover su Marte.
Sì, consideriamo che c'è la Deep Space Network che, dato che il 13 di maggio c'è stato solstizio invernale per Spirit, c'è la Deep Space Network che sta in allerta già, in attesa che arrivi un segnale in banda X, che dovrebbe essere quello di Spirit che si risveglia.
Immagino che si affidano alla trasmissione diretta per questo segnale, non fanno campagne di ascolto con...
Pare di sì, perché in banda X dovrebbe essere ascolto diretto direttamente, tutta la Deep Space Network è in ascolto, quindi diciamo che tutte le sonde sono in attesa di questo segnale, la prima che lo riceve lo rigira verso terra.
Beh, diciamo che nonostante la pessima posizione in cui si trova Spirit, adesso dal solstizio in avanti il sole dovrebbe alzarsi sull'orizzonte, trovandosi praticamente in corrispondenza dell'equatore, nell'emisfero leggermente nell'emisfero australe di Marte. Col tempo l'irraggiamento dovrebbe migliorare, e se il rover è sopravvissuto, perché mi pare che i riscaldatori sono rimasti attivi per questo periodo, semplicemente hanno disabilitato le comunicazioni, se tutto va bene, TT per Spirit. Ma in realtà quello che la notizia del nostro Simone Montrasio, alias Simoncis. Ci diceva, era del recording, quindi in questo momento gli onori vanno a Opportunity, perché non ha problemi energetici e sta ancora roving, come si dice in italiano? Oddio. Si sta ancora dirigendo verso il cratere Endeavour. Pensate che adesso non c'è l'odometria, la distanza totale percorsa da Opportunity, ma è qualcosa di...
Sono 20.500, aspetta, io ce l'avevo, 20.672,90. Era il 12 maggio, il Sol 2239.
Insomma, forse li ho fatti oggi col motorino quella distanza lì, ma forse. Sì, andare e tornare dal lavoro, insomma.
A meno 80?
Non proprio, no.
No. Vorrei solo intervenire per consigliare ai nostri ascoltatori, se vogliono portarsi qualche libro nelle prossime vacanze, ormai stiamo correndo a larghe falcate verso il periodo estivo. Uno dei più bei libri che ho comperato nella mia biblioteca astronautica è la storia trattino autobiografia di Steve Squires, che oltre a essere un eccellente oratore, è un piacere ascoltarlo sempre, sa anche scrivere molto bene, e nel suo libro Roving Mars ha raccontato la sua storia personale, perché è parallela a quella che è la carriera universitaria di ricercatore, che lo ha portato a affiancare i team delle precedenti missioni e a diventare poi principal investigator delle MER. Quindi se vi interessa, adesso è possibile trovarlo a prezzi più che ragionevoli ed è un'ottima lettura.
E stiamo su Marte allora per la prossima notizia, in quanto è stata decisa la finestra di lancio per il prossimo rover destinato al pianeta rosso, che è Curiosity.
Sì, tra l'altro io su questa cederei volentieri poi la parola anche a Luigi, visto che ci ha scritto... No, scusate, stavo anticipando un'altra notizia. No, su Curiosity è stata decisa la data di lancio ed è un commitment importante per questa missione, che ha subito già dei delay e che fino all'ultimo ha rischiato di avere una fotocamera sottodimensionata rispetto alle possibilità di questa enorme versione dei MER, perché con i due amici Spirit e Opportunity condivide sostanzialmente la struttura architetturale delle ruote, dell'apparato motorio, ma a differenza di questi due amici, e in particolare vediamo questa cosa su Spirit, non porterà con sé dei pannelli solari, ma monterà un generatore a radioisotopi simile a quello che è installato sulle sonde che viaggiano verso gli estremi del sistema solare, dove l'illuminazione non è abbastanza efficace, e devo dire insomma che si libererà del fardello di dover attendere un opportuno livello di carica delle batterie, che potrà alimentare i riscaldatori per un lunghissimo tempo. Sulla carta dovrebbe essere eccezionalmente più performante degli già eccezionali Spirit e Opportunity. La data di lancio dovrà cadere tra il 25 novembre e il 18 dicembre del 2011, quindi c'è un anno e mezzo abbondante ancora davanti, ma come dire, fissata una data si può cominciare a crearsi dei commitment, dei punti diciamo di ancoraggio per verificare lo stato di attuazione del progetto e così via. Michael Watkins, che è il mission manager presso il JPL di Pasadena, ha evidenziato come si sia dovuto scegliere tra diverse strategie per l'invio delle comunicazioni durante le fasi critiche che precederanno il touchdown, ed è un aspetto molto importante perché per la prima volta si utilizzerà una tecnica che è lo Sky Crane, cioè una sorta di gru spaziale che, pensate, calerà dal trespolo su cui è trasportato verso Marte Curiosity, calerà il grande rover sulla superficie marziana appeso a dei cavi, proprio una gru dai cieli. È stato abbandonato per ragioni di peso e di relazionate alle dimensioni e alla massa di questo oggetto, la tecnica dei MER, che era quella dell'atterraggio con gli airbag, non so se ve lo ricordate.
Sì, la palla rimbalzante. In effetti questo è assolutamente spettacolare. Adesso non ho preparato un video, ma avevo visto una simulazione, la chiamano la gru del cielo, Sky Crane.
In effetti la parte, diciamo, volante del veicolo assomiglia, a me ricorda la Defiant di Star Trek, che dovrebbe rallentare a una certa quota con dei razzi che la mantengono praticamente stabile sulla superficie di Marte, poi con i cavi fa scendere il rover, lo appoggia per terra, lo sgancia e poi dovrebbe andarsene, proprio come un'astronave che arriva, scarica il carico e poi si allontana.
Esattamente così.
In effetti è notevole. C'era sul forum, c'era il link, c'era direttamente il video, mi pare di ricordare.
Ho recuperato un video, ma non so se è particolarmente aggiornato.
Beh, la tecnica è quella, quindi non so se vuoi mandarlo in diretta. Avete le immagini?
Deve essere quello, sì, lo sto vedendo.
Stavo cercando la somiglianza con la Defiant perché non me la ricordavo.
No, era adesso,
siccome...
sì, c'è nel momento in cui lo inquadrano dal basso.
Vediamo un po', appena si distacca dall'aeroshell. Sì, un runabout più che la Defiant. Un runabout, no? Con le navette.
Sì, però mentre poi scende il rover rimane questa specie di sì, mentre sta scendendo così è vero, può essere un runabout, ma quando scende è proprio il rover che si allontana, la parte che rimane sospesa mi ricorda quella, poi vabbè.
Comunque è un sistema di atterraggio che sembra molto più pulito ed elegante, almeno dal punto di vista... sì, quando si allontana può sembrare la Defiant. E una cosa interessante è che MSL Curiosity, Curiosity è un nome che proprio non mi piace, ve lo dico. Quindi lo chiamerò Mars Science Laboratory ed è un rover alimentato con un RTG, non ha pannelli solari. E questo sarà un grosso vantaggio, specialmente alla luce degli eventi attuali che vedono Spirit in difficoltà proprio per problemi di approvvigionamento energetico.
E anche vedono la fine della missione Phoenix.
Già. Anche se comunque non so se un
Stavolta
RTG
il
avrebbe salvato Phoenix dal ghiaccio del polo, insomma, durante l'inverno.
Vedo che questa notizia ha scatenato un po' di discussioni sulla chat. Tra l'altro, Riccardo si autoparagona alla fata turchina perché non condivide la vostra affermazione sulla somiglianza alla Defiant. Io invece prendo quoto e faccio mio il commento di Anthonion, che dice: io lo trovo un atterraggio molto rischioso, condivido. Anche perché davvero deve stare tutto in equilibrio perfetto, ci vogliono meccanismi a filo. Che io adesso non voglio gufare, magari anzi, come dire, porto fortuna, ma noi non crediamo a queste cose, vero? Vorrei ricordare che gli americani non hanno avuto delle ottime esperienze con
No, atterrare su Marte.
coi cavi.
Esatto, con i cavi e i meccanismi di rilascio a filo, soprattutto riguardanti i satelliti, non so se ricordate,
Sì.
gli
Satelliti
italiani ci hanno
italiani,
sempre.
soprattutto. Beh, insomma, in generale atterrare su Marte è una cosa che fino a qualche anno fa era considerato un 50% di probabilità. Adesso forse la statistica è lievemente migliorata, ma se andiamo anche a guardare missioni non americane,
Ma.
il robot inglese, Beagle 2, vi ricordate? Non è sopravvissuto all'atterraggio e due sonde americane, se non sbaglio, Mars Polar Lander e, stando a memoria, quale altra ha avuto problemi di inserimento?
Il papà di Mars
Phoenix.
Climate Orbiter,
Ah,
esatto,
giusto, sì,
Climate
che però era un
Orbiter si è
orbiter.
perso perché ha sbagliato l'orbita d'ingresso, l'ingresso in orbita, è entrato in atmosfera, tanti saluti.
Insomma,
Esatto.
Marte è un duro maestro, direbbe qualcuno.
Va bene, comunque hanno ragione gli amici in chat, confidiamo nella NASA. Ovviamente qui siamo davvero, lo dico per me, a livello di chiacchiera da bar,
Sì,
non ho fatto
assolutamente.
di analisi ingegneristica per dirvi quello che vi ho detto, minimamente, così è una sensazione che sicuramente mi auguro senza dubbio sarà smentita dai fatti, ci mancherebbe altro.
Sì, di fatto è una complicazione in più, perché se pensiamo a Phoenix quando è sceso, aveva solo i suoi motori, è sceso, si è appoggiato a terra, fine. Qui deve rimanere sospeso, stendere sei cavi d'acciaio che trattengono il rover, scendere fino a quando si appoggia a terra, sganciarsi e poi allontanarsi. E se basta che si inceppi un qualsiasi cavo, un qualsiasi cosa, diventa subito critica la situazione. Certo, non vogliamo gufare, però.
Insomma, sarà che un po' che non ci sentivamo tutti e tre insieme, anche se non c'è Paolo Amoroso che avrebbe aumentato le chiacchiere. Stiamo arrivando alla mezz'ora, ma direi che proseguiamo, perché le notizie di cui parlare ci sono ancora e poi abbiamo il calendario. Non voglio guardare l'orologio questa sera, via. Volevo commentare, stiamo su Marte prima di andare a un'ultima notizia, stiamo su Marte, volevo commentare come ANSA, l'agenzia di, virgolette, informazione, virgolette, italiana, ha commentato la fine della campagna di ascolto per segnali da Phoenix. Ha titolato qualcosa come: Marte, addio Phoenix, la sonda laboratorio si è spenta, ha scoperto ghiaccio e tossine killer. E qui
aiuto.
Le tossine killer di Marte ancora non me le hanno spiegate.
Dobbiamo fare il momento di infervoro?
Infervorati, te lo chiedo proprio, infervorati.
Ci infervoriamo? Allora, amici dell'ANSA, noi umilmente vi chiediamo, prima di scrivere qualunque cosa di info di astronautica, di utilizzare una cosa semplice: Google is your friend. Voi scrivete Phoenix Lander e vi viene spiegato come su Marte non sono state scoperte tossine killer, assolutamente, che l'orbiter non ha la forma di cucchiaio, di piatto rovesciato, assolutamente, e tante altre belle ammenincole con cui avete riempito un articolo che, più che informazione, se scritto così, mi permetto di dire, fa esclusivamente disinformazione. Detto questo, è anche vero che proprio contributi come questo qui sono quelli che dirottano sempre più persone su siti amatoriali come il nostro, che pur non avendo il blasone di delle testate giornalistiche che magari cercano anche di farsi pagare sul web per rilasciare le notizie, riescono a essere molto più precise, molto più approfondite, e soprattutto si sanno quantomeno leggere le fonti, i press release che sono disponibili sul web. Io mi piacerebbe trasportare giornalisti come quello di ANSA 20 anni nel passato, in cui non esisteva il mezzo come internet per verificare al volo la correttezza di ciò che si sta scrivendo, e chissà che cosa avrebbero combinato lui, come quelli del Corriere della Sera, come quelli di Repubblica, che ogni volta che parlano di astronautica scrivono delle fregnacce, e io mi auguro sempre che non scrivano nello stesso modo di scienze di altro tipo, di medicina, di attualità, di notizie, di politica, perché se questo è il livello dei giornalisti, c'è da mettersi le mani nei capelli. Chiusa.
È probabilmente così, invece. Insomma. Perché se questo è quello su cui possiamo testarli, a priori possiamo ipotizzare che anche in altre discipline vadano così. Non è proprio metodo scientifico, sto inducendo questa conclusione, ma mi aspetto che in economia e in medicina non siano particolarmente più competenti. Insomma, io comunque metterò il link.
Sono convinto di una cosa, che ci sia una differenza tra le redazioni online e le redazioni dei giornali poi stampati. Molte delle cose scritte nelle versioni online dei giornali...
Ma è ancora necessario, siamo nel 2010, è ancora necessario tenere due redazioni separate. Chiedere da Sole 24 Ore che ha una...
Mi sono i giornalisti meno esperti, perché mi viene in mente un'altra cosa che ho letto oggi sul Corriere, l'ennesimo articolo a sostegno dell'omeopatia, che è un enorme placebo intorno a cui girano milioni e milioni di dollari, per carità. Però diciamo anche lì, no, un consulente medico di terze parti affidabile se lo potrebbero anche permettere. Noi non possiamo permetterci consulenti, al massimo abbiamo qualche amico che lavora nel settore, ma santi Dio, i nostri blasonatissimi giornali con testate ben pagate vadano a mandare qualcuno di serio, almeno a leggersi le fonti. Ecco,
la nostra chat si sta sbizzarrendo con gli esempi. La donna Raggi X di qualche giorno fa, mi ricordo.
Sì, Repubblica.
Il buco nero del CERN, che ci avrebbe dovuto risucchiare tutti all'accensione di LHC. E insomma, io metterò questo link nelle note dello show, anzi, se la compilerai tu, Marco, lo trovi nella nostra wave di coordinamento. E vi invito tutti quanti a seguire quel link che c'è lì in cima, che dice scrivi alla redazione. Se volete, io l'ho fatto perché sono veramente uno senza vergogna. Ho scritto e consigliato astronautinews.it come fonte di informazione, ma a parte questa grande marchetta, credo che farvi sentire sia l'unico modo che si ha per esprimere il dissenso. Ci sono, non ci sono i commenti. Forse, non
scusa,
ci sono,
ma bastava la Wikipedia.
Sì, è vero, senza andare a...
Anche in italiano, senza andare in inglese. Infatti stavo sfogliando proprio la pagina di Phoenix, è sostanzialmente corretta.
Beh, comunque ansa.it non permette i commenti, commenti pubblici. È possibile scrivere la relazione ma non commentare pubblicamente.
Mi chiedo
l'articolo.
Perché.
Ma...
ah, va bene, senza offesa, sia chiaro che sono opinioni personali, che ansa.it è una grande testata, magari se qualche caporedattore dà una sturata di orecchie a chi scrive i pezzi potranno solo migliorare, noi abbiamo tanta fiducia nei nostri mezzi di informazione.
Beh, abbiamo sempre la like, ci ricorda AJ in chat che ci comunica solertemente l'esplosione dello shuttle qualche missione fa. Vabbè, lanciato il vettore H2A che ho sentito chiamare, visto che siamo in tema, ho sentito chiamare da SkyTG24, di cui ho una stima molto molto alta, ma una mattina ho sentito chiamare il vettore H2A Hi-ha, perché effettivamente è scritto in numeri romani e nessuno si è curato di spiegare alla giornalista del mattino che è un 2. E lei, non sapendolo, ha detto Hi-ya, ok, come nel Far West.
È giapponese?
Certo.
Hi-ya.
Hi-ya. Effettivamente suona bene come vettore giapponese. Insomma, è stato lanciato il 21 maggio il vettore H2A dal poligono di Tanegashima, in Giappone, con la sonda Akatsuki, che in giapponese significa alba, e che sarà il nostro prossimo occhio sul pianeta Venere, quindi andrà a far compagnia a Venus Express, la sonda europea, e si occuperà di monitorare la climatologia, la meteorologia del pianeta, del nostro pianeta gemello, Venere, la stella del mattino. In questo momento credo sia una stella serale, comunque. E insieme a questo sono stati lanciati anche diversi dimostratori tecnologici sviluppati dall'università, e poi una cosa abbastanza carina, Icaros, che è un dimostratore di vela solare. I giapponesi hanno sempre avuto questa passione per le vele solari. E speriamo che almeno questa missione avrà successo nel dimostrare il funzionamento delle vele solari, perché non c'è mai stato molta fortuna. Ricordiamo il tentativo della Planetary Society di lanciare con un missile balistico convertito Cosmos 1, la sonda non è mai riuscita ad entrare in orbita a causa di un guasto al lanciatore, e quindi facciamo gli auguri ai nostri amici giapponesi.
Gambatte,
sì, che se lo scrivi con il ga al posto di in hiragana, lo scrivi in katakana, viene fuori all gas. Questo l'ho scoperto a mie spese, ma lasciamo stare.
Anche i supereroi ogni tanto hanno il gas.
Ok, direi.
Stavo guardando, ti confermavo che Stella della Sera Venere, sto guardando le effemeridi su Cielum, tanto per buttare lì una marchetta.
Su Cielum, giusto, è vero, perché il nostro Luigi Morielli è un columnist per la rivista Cielum Astronomia.
Che tramonta domani, sorge alle 7:48 Venere, quindi 2 ore abbondanti dopo il Sole. E quindi invisibile di giorno, ma la sera tramonta, domani sera tramonterà alle 23:14 con una luminosità di una magnitudo di -3.9.
Una richiesta dalla chat, ci chiedono di parlare anche di Ariane 5. Effettivamente c'è stato il 50° lancio di Ariane 5 il 22 maggio. Diciamo che non era un lancio particolarmente degno di nota, perché sono 2 satelliti per le telecomunicazioni.
Sì, più che altro è stato un lancio un po' tormentato.
Sì, è stato rimandato più volte. E poi è stato il 50° lancio di Ariane 5, il nostro cavallo da
tiro.
Da tiro della...
Ed è stato il 33° lancio che è andato a buon fine consecutivo.
A testimonianza dell'affidabilità di Ariane 5, e anche qui se c'è da guffare, stasera tra il meccanismo della gru e queste altre cose che dico adesso, ci saranno tutti i tecnici del mondo che stanno compiendo il rito del TT.
Il 36esimo.
A bordo di Ariane 5 volerà James Webb Space Telescope, che è il successore ideale di Hubble, un ambiziosissimo progetto che sarà mandato in orbita dalla NASA proprio a bordo del vettore europeo, e questo insomma la dice lunga quando un ente spaziale americano preferisce utilizzare un vettore di terzi, vogliamo dire per le sue prestazioni, ma anche insomma è un motivo di orgoglio. E quindi quello lì sarà sicuramente un lancio che seguiremo e commenteremo con voi con particolare soddisfazione.
Ok, direi che possiamo passare al nostro almanacco del mese, compilato dal nostro Luigi.
Ok, almanacco del giorno dopo, com'era? Hai messa la sigletta?
Io non ce l'ho pronta, se non ce l'ha pronta Marco.
Allora ragazzi, cioè... Noi avevamo già parlato anche della conferma della distruzione dei pannellini solari di Phoenix, giusto per chiudere anche col pianeta rosso per davvero.
Sì, no, abbiamo solo accennato che è conclusa definitivamente la missione di Phoenix, perché di fatto... Sì?
No, dico perché mi sembrava una cosa che mi ha colpito particolarmente in modo romantico, no? Vedere quasi cadute le ali di questa sonda, e ho pensato subito, Luigi, a te, perché gli ascoltatori forse non lo sanno, ma Luigi ha scritto un bellissimo libro che copre tutta la missione di Phoenix, è possibile tra l'altro acquistarlo, no, non abbiamo la percentuale, sì, ammiro molto Luigi per il certosino lavoro che ha fatto di collezione e catalogazione delle notizie che ha portato a una cronaca quotidiana delle attività di Phoenix, quindi se avete una minima curiosità rispetto a questa missione contattate Luigi, che vi spiegherà come procurarvi il suo volume, che raccomando sentitamente, e che, full disclosure, sì, ho avuto in regalo.
Cadute le ali alla Fenice, dicono alla chat.
Sì, assolutamente.
In effetti sì, ci sono le foto dalla fotocamera iRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, che mostrano, ripresa qualche giorno fa, che mostrano Phoenix che è solo più una macchia scura sulla superficie marziana e non ha più i due pannelli solari. Questa è la...
Si è spenta la luce azzurrina, come dice ansa.it.
È la prova definitiva che comunque la sonda non potrà più riprendere a funzionare. Avevano fatto 4 sessioni di ascolto con... Mars Odyssey, e ogni sessione di ascolto che durava circa 4 giorni Mars Odyssey passava circa 60 volte al di sopra della posizione di Phoenix e si metteva in ascolto di un eventuale segnale dalla sonda. Questo è l'ultimo turno di ascolti, c'è stato dal 17 al 21 maggio e non ci sono stati nessun riscontro. Dato che il 13 maggio è stato il solstizio, estivo per quanto riguarda Phoenix, perché si trova nel circolo polare artico nord di Marte, essendo passato il solstizio, il Sole è nel punto di illuminazione massima per la zona di Phoenix e quindi sicuramente non si potrà più svegliare, adesso... perché d'ora in avanti si va peggiorando. Anche poi le foto che sono arrivate, infatti, hanno confermato la cosa.
Direi di passare all'almanacco. No, ma ce l'ho fatta anch'io.
Poi
ho fatto un po' un risotto, perché sono fatto partire insieme a Marco, non riuscivo a fermarlo e poi ho buttato giù la connessione a Marco. Bentornato Marco. ci siamo buttati addosso la sigla dell'almanacco, insomma.
Comunque questa sigletta qui a me fa sempre venire degli strani ricordi.
A me fa venire in mente l'ora di cena.
L'ora di cena, bravo. L'ora di cena, però parliamo di 20 passa anni fa.
No, non 20 e passa, perché me la ricordo anch'io, quindi... Non so fino a che anno è andato in onda, ma...
Pensavo di più, allora non sono così vecchio, dai. ok, partiamo con due lanci Gemini, che il 3 giugno si ricorda il lancio di Gemini 4 del 1965, e esattamente un anno dopo partiva Gemini 9. Gemini 4 è durata 4 giorni, e a bordo c'era McDivitt e White, che poi ha perso la vita nel
Apollo, vero, 1.
Su Apollo 1.
Sì, esatto.
Sì. E, mi rimane molto impresso perché durante il Then and Now le disgrazie vengono ripetute in modo quasi ossessivo, quindi quando si finisce quel tour lì si è anche un po' scossi per tutta l'insistere che si fa, anche perché poi si va a vedere direttamente il memorial al pad 34, quindi in effetti è abbastanza toccante come cosa. E quindi Gemini 4, dicevamo, è durata 4 giorni, è rientrato poi il 7 giugno del 65, mentre Gemini 9 a bordo c'era Stafford e Cernan, ed è durata 3 giorni, è ammarrata il 6 giugno del 66. Consideriamo anche quante missioni sono state fatte in un anno, perché dalla 4 alla 9 è un bel ritmo di lanci, in effetti. Poi, l'8 giugno del 1625 nasceva Gian Domenico Cassini. Beh, non penso che ci sia bisogno, abbiamo anche una sonda intitolata a lui, è una sonda che sta facendo un lavoro, dire eccezionale, incredibile, dire poco, perché girando in mezzo a quel sistema complesso che è...
Sistema solare nel sistema solare.
Infatti, ci regala delle immagini che sono fantastiche, continuamente... Si rinnova continuamente, ecco, la scienza supera la fantascienza. E guarda caso, il 13 giugno del 1944 veniva fondato il Jet Propulsion Laboratory, che è il centro che controlla, oltre a quella, anche tantissime altre missioni in tutto il sistema solare e anche oltre, perché controllano appunto anche le Voyager, che fra l'altro non abbiamo accennato, ma la Voyager 2 ha avuto un problema che è stato anche risolto con un semplice riavvio del software di bordo. Poi, il 16 giugno del 1963, partiva la Vostok 6 con Valentina Tereshkova, prima donna in assoluto a andare nello spazio. E quasi esattamente
20 anni dopo, stavo appunto notando, sì, anch'io questa cosa.
Quasi esattamente 20 anni dopo, il 18 giugno dell'83, a bordo del Challenger, l'STS-7, c'era Sally Ride, che è stata la prima donna americana ad arrivare nello spazio. Il 22 giugno del 1675 veniva fondato il Royal Greenwich Observatory, che è quello che ci dà l'ora campione praticamente per tutto il mondo. Gli inglesi sono riusciti a monopolizzare l'intero pianeta praticamente. Poi il 30 giugno del 1908 avveniva l'evento Tunguska, quello che ha distrutto una superficie impressionante di taiga siberiana. Molto probabilmente era una piccola cometa che si è disintegrata a una certa altezza dal suolo, non ha toccato il suolo, però l'onda d'urto di questa esplosione ha letteralmente devastato non mi ricordo quanti migliaia di chilometri quadrati di taiga siberiana. Testimoni oculari hanno parlato di un sole che si era acceso improvvisamente in mezzo alla foresta, quindi deve essere stata una cosa decisamente impressionante. Poi il 30 giugno 1971, nota triste, morivano i tre cosmonauti nell'incidente della Soyuz 11. Il lancio era avvenuto appunto il 6 giugno del 71. Già. E durante l'atterraggio il 30 giugno c'è stata una depressurizzazione della capsula e non sono, in pratica non avevano le tute indossate, mi pare.
Praticamente tre settimane in orbita all'interno di una Soyuz. Diciamo che
sono morti anche sporchi.
Pensate di stare tre settimane in una panda e avete un... Forse siete ancora più comodi nella panda.
Eh, Forse sì. Beh, in assenza di gravità diciamo che usi tutto il volume.
Sì. Quindi, e hai anche a disposizione il bagagliaio, visto che c'è il modulo orbitale. Però...
comunque. 23 giorni, 18 ore e 21 minuti è durata la missione.
Già, e questo peraltro è stata una disgrazia che è stata resa pubblica senza problemi dall'Unione Sovietica, andando a smentire praticamente tutti i presunti misteri.
Diciamolo, mi stai facendo infervorare. Sì,
sì,
vai,
no, basta, siamo già nati lunghi questa sera, non attizziamo ancora di più.
No, volevo solo accennare che i nostri amici Cordiglia, Giudica Cordiglia, hanno fatto un nuovo libro in cui sparano a zero su tutta la storia. Infatti vanno decisi sul
andare decisi a casa mia significa portare dei dati, loro portano dei racconti molto affascinanti, che sarebbero affascinanti senza il mistero, andiamo veramente a toccare un argomento che ci potrebbe tenere qui per tutta la serata di cui io non dispongo perché ho un sacco di cose da fare, e quindi insindacabilmente dagli Astronautica Studios di Milano.
Ma aspetta, dimmi. Volevo solo puntualizzare, non sono stati 23 giorni nella Soyuz, ma hanno attraccato alla Salyut 1.
Ah, ok, mi sembrava tanto.
Comunque voi avete dimenticato una cosa fondamentale, prima della chiusura, okay. Che il 4 giugno fa il passaggio più vicino alla Terra un asteroide importantissimo, l'asteroide Kirk Douglas, voi non ci credete?
Kirk Douglas? Allora, guarda... inconsapevolmente mi dai un assist, visto che stiamo perdendo un sacco di tempo, per parlare di un altro Douglas, in quanto oggi 25 maggio è il giorno dell'asciugamano ed è il giorno in cui i geek di tutto il mondo si fermano per ricordare Douglas Adams, autore della Guida Galattica per Autostoppisti, che è prima un radiodramma, anzi un radiocomico inglese della BBC e poi convertito in mille formati, dai romanzi ai videogiochi e più recentemente un film per il cinema. Quindi Guida Galattica per Autostoppisti, niente panico e ricordatevi sempre il vostro asciugamano. La conoscete, vero? Non è che sono l'unico geek qui dentro a conoscere la Guida Galattica per Autostoppisti.
Ce l'ho sul mio comodino.
Ecco. Direi che possiamo chiudere. C'è altro di cui volete parlare?
No, possiamo dare i saluti e spero che non sia la canzone delle altre volte, più che altro perché c'è una sollevazione popolare in chat, volevano sentire tutte le altre canzoni dell'album di Kraftless.
L'artista è sempre Kraftless e la canzone è Above the Sky, forse l'ho già messa una volta. Dagli Astronautica Studios di Milano, Michael Sacchi vi saluta.
Un saluto spaziale anche dalla sede staccata di Erve
e da Ovest Ticino, da Carmagnola, Luigi Morielli, saluti a tutti.
Ad Astra! If only I could fly above the sky. From that heavenly perch, if only I could feel that wondrous thrill that never goes away. If only I could fly. I looked right in.